www.redigio.it e la storia continua.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui al Museo Civico Sintermeister di Legnano. Questa è la seconda serata del ciclo di conferenze dei giovani del museo di quest'anno 2017. Il titolo del ciclo di quest'anno è Le gloriose imprese archeologiche, dallo scavo alla tutela. La prima conferenza l'abbiamo avuta lo scorso mese di gennaio a Palazzo Leone da Perego. Gloriose imprese archeologiche, il sottotitolo è significativo ed è anche il tema di questa serata, quindi dallo scavo alla tutela. Sappiamo l'importanza di quelle che sono le operazioni di ritrovamento dei reperti archeologici, ma come dire, senza un'adeguata attività di tutela del patrimonio archeologico, ma in generale culturale, soprattutto dell'Italia, che come sappiamo è il principale tra virgolette produttore, custode di beni culturali, chiaramente sarebbe a rischio di dispersione il patrimonio. Per parlare di tutela, stasera abbiamo con noi l'Arma dei Carabinieri e, oltre a salutare il Capitano Provenza, che è il comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del Nucleo di Monza, che ha giurisdizione per tutta la Lombardia, che ringrazio della presenza. Abbiamo in sala anche l'assessore alla cultura Umberto Silvestri, che saluto, il capitano della comandante della compagnia di Legnano, Francesco Cantarella, scusate ma non viene il nome, il comandante della stazione del Potente Caracciolo, e anche il presidente della sezione nazionale Carabinieri di Legnano, Pietro Baroni, con alcuni soci. Io non mi dilungo altro e lascio la parola al capitano Provenza.
Grazie, grazie a tutti per la partecipazione. Il capitano Provenza, comando il nucleo tutela patrimonio culturale di Monza. Stasera parleremo della tutela del patrimonio culturale. Organizzerò, diciamo, questo incontro cercando di renderlo più fruibile, più leggero possibile, in due fasi. Una prima fase nella quale necessariamente devo dare dei riferimenti normativi su quella che è la tutela e come la si esercita. Una seconda fase in cui ci sarà la proiezione del filmato istituzionale del comando, dove verranno spiegate tutte le attività che il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che riassumiamo come acronimo in TPC, svolge per garantire la tutela, appunto, secondo il dettato normativo. Solo 10 articoli, molto velocemente, e meno di questo non potevo fare, se non sarebbe stato. Allora, partiamo dalla Costituzione, cioè la tutela del patrimonio l'abbiamo già dal 1948, cioè o meglio dal 47, quando è stata approvata, deliberata dall'Assemblea Costituente, con l'entrata in vigore del 1 gennaio del 48, all'articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Un altro articolo della Costituzione indica quali sono le materie di competenza statale e quali sono quelle cosiddette a legislazione concorrente, cioè quelle per le quali concorrono anche gli enti territoriali, cioè regione, province e comuni. La tutela dei beni culturali è in capo allo Stato, in via esclusiva. Invece concorrono con lo Stato alla valorizzazione dei beni culturali gli enti territoriali. Il codice di riferimento dei beni culturali il codice dei beni culturali del paesaggio, che insomma è un decreto legislativo del 2004, dove l'articolo 1 parla dei principi e rinvia ovviamente alla legge, alla Costituzione, legge primaria. E quindi dice proprio: in attuazione dell'articolo 9, la Repubblica tutela il patrimonio culturale. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio. Ecco, perché la tutela? La tutela, il perché ce lo dice il comma 2. La finalità della tutela è quella di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio. Se no, non si capisce perché è necessario tutelare, perché molte volte noi ci scontriamo, anche dal punto di vista amministrativo, con delle resistenze a volte da parte dei privati che avrebbero interesse ad alienare, magari portare all'estero dei beni culturali, e invece ci sono dei vincoli di tutela, ci sono degli atti amministrativi che li vincolano sul territorio nazionale. Non è un interesse generico quello di tutela, non è un interesse di contrastare il privato, ma è perché gli organismi di tutela preposti a livello centrale e a livello locale, quindi le soprintendenze, danno attuazione al comma 2 dell'articolo 1, cioè preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio. Poi il comma 3, lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, province e comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale, e questo va in linea con le misure concorrenti, gli organismi concorrenti alla valorizzazione. L'articolo 2, parliamo di patrimonio culturale, ma va definito. Il patrimonio culturale si compone di due macro aree, i beni culturali e i beni paesaggistici. Infatti il nucleo TPC, il comando TPC, fa un'attività sia sui beni culturali, siano essi immobili o mobili, ma anche sui beni paesaggistici. Quindi quando, ricollegandomi al discorso sentito prima, quando si approvano ad esempio i PGT, è chiaro che se ci sono delle aree sottoposte a vincolo, siti di interesse comunitario, SIC, va tenuto in considerazione la tutela del paesaggio, che il cui controllo è anche ricade nelle nostre competenze. Quindi la realizzazione di immobili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o siti di interesse comunitario o comunque vincolati è soggetto ovviamente al parere. La realizzazione è soggetta al parere della soprintendenza, che si esprime in ordine alla compatibilità della realizzazione e della ristrutturazione di un bene immobile che insiste su quel sito. E l'attività di vigilanza la facciamo anche noi nell'ambito della nostra attività istituzionale. Sono beni culturali le cose mobili e immobili, quindi qui entra nel dettaglio di cosa sono i beni culturali, quindi una delle due macro aree, la prima. Beni sia cose immobili che mobili, che presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico e le altre cose individuate dalla legge in base alla legge quale testimonianze aventi valore di civiltà. Questo tipo di valutazione è una valutazione che ovviamente non spetta a noi, è una valutazione che spetta agli organi di tutela dello Stato, che sono le soprintendenze, le direzioni generali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Però l'interesse è rivolto a queste categorie di cose, immobili e mobili. Articolo 2 prosegue e parla adesso di beni paesaggistici. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree, prima mi riferivo a delle aree, costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Quindi la conservazione, quello che si diceva prima qualche articolo indietro, la conservazione e la tutela del patrimonio culturale non passa solo dalla tutela dei beni mobili e immobili, ma passa anche dalla tutela e dalla conservazione delle aree e degli immobili che costituiscono espressioni di valori storici. Sicuramente questo edificio, io non lo so per certo, ma è evidente per la mia competenza, questo edificio in caso di ristrutturazione ha necessità di essere autorizzata la ristrutturazione dalla soprintendenza competente con un progetto preventivo per fare in modo che le modifiche che intervengono consentano di ripristinare laddove c'è da ripristinare, ma di mantenere determinati elementi architettonici che poi rappresentano la memoria storica di questo territorio comunale, in particolare di questo edificio. Tutela del patrimonio culturale. Come si fa la tutela? La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare, quindi, i beni costituenti il patrimonio culturale. Quindi intanto bisogna chiedersi, come dicevo un attimo fa, se è un bene culturale o non lo è. Non ci dilunghiamo su questo perché diventerebbe anche noioso. e da garantire la protezione e la conservazione per la pubblica fruizione. Perché una cosa che non è stata detta negli articoli precedenti, ma che qui viene indicata, è che la tutela che è finalizzata a preservare la memoria storica dei territori e dell'identità nazionale ha una finalità poi ultima, che è quella della pubblica fruizione, perché se no non avrebbe senso garantire una tutela fine a se stessa, quando invece l'obiettivo finale è quello di garantirne la pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. E questa è una norma, è un comma che è molto generico, però ci dice che i provvedimenti che vengono adottati sono prevalentemente provvedimenti di natura amministrativa e sono di competenza appunto degli organi di tutela ministeriali. Cosa sono? Quindi abbiamo detto, patrimonio culturale si distingue in beni culturali e beni paesaggistici. Cosa sono i beni culturali? L'articolo 10 è un articolo lunghissimo e per certi versi anche abbastanza apparentemente contraddittorio in certi passaggi, però lo indichiamo solo il comma 1, che è quello un attimino più di accessibilità comune. Sono beni culturali le cose immobili e mobili, appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che presentino interesse storico, artistico, storico, archeologico e antropologico. Ivi compresi gli enti ecclesiastici, poco fa si parlava di alcuni oggetti chiesastici, parlavo col collega e con gli assessori. Ecco, i beni appartenenti alla Chiesa, alle chiese, sono beni culturali a sé stanti, sono beni culturali di per sé e quindi in quanto tale vanno tutelati. Il parametro di riferimento è sempre lo stesso, l'abbiamo visto anche nel precedente articolo, ci deve essere un interesse artistico, storico, archeologico, siamo l'archeologico, o etnoantropologico, perché diversamente se non c'è un interesse non ci sono quelle finalità che abbiamo visto prima. Detto questo, è ovvio che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili, cioè non possiamo adibire una dimora storica ad esercizio commerciale, perché non sarebbe un uso compatibile e non sarebbe concessa l'autorizzazione per ovvi motivi di tutela. Quindi non compatibili appunto con il loro carattere storico, artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Abbiamo quasi finito questa parte. La banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Questa è un elemento per noi carabinieri del TPC indispensabile. Potrei anche dire che senza questo strumento la nostra attività non potrebbe essere esercitata. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo le modalità definite con decreto ministeriale. Il comando TPC gestisce in via esclusiva la banca dati. Ogni volta che si verifica un furto sul territorio nazionale, e poi vedrete nel filmato, sarà meglio spiegato, anche in territorio estero, sui 15 paesi che hanno aderito al progetto che si chiama Psiche, il nome non è felicissimo, però è una Psiche con una Y, non è una I, però è un acronimo, ecco perché è stato chiamato così. Quando si verifica un furto di bene culturale, questo furto viene denunciato dal danneggiato, da colui il quale ha subito il furto, e attraverso delle modalità burocratiche viene comunicato al Comando Carabinieri di Tutela Patrimonio Culturale, che provvede ad alimentare, a inserire questo evento furto nella banca dati. Quindi all'interno vengono inseriti tutti gli elementi relativi all'evento furto, la fotografia del bene, le dimensioni e qualsiasi altro elemento utile. Questo ci consente anche a distanza di 50 anni, anche, veramente siamo andati anche oltre i 50 anni, abbiamo recuperato beni culturali che sono stati rapinati dopo l'8 settembre del 1943 dalle truppe naziste in ritirata, secondo le indicazioni che avevano avuto da da Hitler per la costituzione del Museo di Linz. E ne abbiamo recuperata una, che poi si vedrà nel filmato, che è un olio su tavola che è stata appunto rapinata nel 1943 dalla Strassigna. Quindi perché siamo riusciti? Perché quel bene culturale era censito in banca dati. Cioè, Rodolfo Siviero, individuato come primo monument italiano, che fece tutta questa attività di catalogazione, quei dati, e ancora quotidianamente lo facciamo, quei dati sono confluiti nella banca dati, e quindi quando noi ci rechiamo a fare delle verifiche che possono essere sia di natura preventiva amministrativa sia di natura giudiziaria, quando individuiamo un bene lo fotografiamo e lo controlliamo e lo confrontiamo con la banca dati. Quando abbiamo il match, cioè l'incrocio, la rispondenza del bene, sappiamo che quel bene è da ricercare e quindi in quel caso interveniamo in maniera, diciamo, se siamo entrati in via preventiva amministrativa, interveniamo sotto l'aspetto penale, quindi sotto l'aspetto repressivo, col sequestro del bene e con tutto il resto dell'attività investigativa che ne consegue. Quindi la banca dati che è istituita e che è individuata dal codice per noi è uno strumento fondamentale. Non avremmo la possibilità di dire che quel bene che troviamo è da ricercare, non ce lo potrebbe dire nessuno, mentre l'alimentazione e la gestione, e questa la gestione e l'alimentazione è curata in via esclusiva dal comando TPC. Ora, siamo all'archeologico, quindi ho inserito questo articolo che non è del codice beni culturali ma è del codice civile. Chiaramente ho inserito una parte dell'articolo 826 del codice civile, che è la parte di interesse. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose di interesse storico, archeologico, salto le altre, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo. La ricerca nel sottosuolo e per estensione anche sotto la superficie del mare, sotto la superficie dei laghi, può essere una ricerca esclusivamente autorizzata dalla soprintendenza competente. Nella Lomellina, provincia di Pavia, nel Basso Cremonese, noi che abbiamo un nucleo che ha una competenza regionale, faccio riferimento a questo, però se parlassimo delle regioni del sud Italia potremmo dirlo ad ampio spettro per Sicilia, Calabria, Campania e Puglia e Lazio e anche parte della Toscana, la Toscana meridionale, ci sono i cercatori della domenica, ma li abbiamo anche noi in Lombardia. Quel signore che con il metal detector la domenica va in giro e fa ricerche. Quelle sono tecnicamente definite dal codice dei beni culturali ricerche archeologiche non autorizzate. Alla slide successiva c'è la norma che la sanziona questa cosa. Vediamo. Sì. Non si può fare. Le ricerche sono esclusivamente autorizzate dalla soprintendenza archeologica, che in verità si chiama soprintendenza archeologia perché hanno cambiato la denominazione in un modo un po', a mio avviso, poco comprensibile. Comunque la soprintendenza archeologia. Abbiamo avuto dei casi, faccio questo esempio, di qualche anno fa nel lago di Garda, di dei sub che hanno deciso di recuperare il motore di un aereo, di un idrovolante dell'epoca di Gabriele D'Annunzio, e quella lì è a tutti gli effetti una ricerca archeologica non autorizzata. La ricerca archeologica fatta in mare, si trova l'anfora marina di epoca romana che le navi trasportavano altrove, è illegale. Molti non lo sanno perché si pensa che solo il ritrovamento fortuito, il codice chiaramente tutela, però impone delle cose, cioè chi casualmente camminando inciampa in un'anfora romana, inciampa, non che va lì a scavare la trova, allora ha degli obblighi di informare entro un tempo molto breve le autorità competenti del ritrovamento e quindi poi si attiva tutta la catena per la messa in sicurezza, il recupero e le verifiche del caso. Quindi le ricerche le può utilizzare solo la sovrintendenza. Il cercatore della domenica fa un qualcosa di illegale. Infatti, l'articolo 176, quindi ripassiamo al codice dei beni culturali del paesaggio, l'articolo 176 ha come titolo appunto impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Chi si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 31 euro a 516,50 euro. Ora, io dal mio punto di vista questo articolo chiaramente lo leggo, la cosa che a me salta all'occhio, però vabbè, io ho una deformazione professionale, insomma il collega mi può capire. Cioè la reclusione fino a 3 anni e la multa da 31 euro a 516 euro è un qualcosa di veramente blando, però intanto è un reato, intanto si attiva un procedimento penale, intanto verosimilmente ci sarà un processo, quindi intanto ci saranno delle problematiche da affrontare. Certo, non ha commesso un omicidio, certo non ha commesso una rapina, siamo su un livello decisamente più basso di pericolosità sociale, però ecco, se qualcuno di voi ha notato la pena, ho sentito un brusio forse, non so se era riferito a quello, e purtroppo la pena è bassa, dico purtroppo perché sotto l'aspetto della repressione per noi questo è un dato che ci vincola molto, però in ogni caso è un reato, in particolare un delitto, cioè quindi voglio dire, nella categoria dei reati appartiene alla macroarea dei reati più gravi, sebbene insomma la pena sia modesta. Quindi questa è la prova che il codice lo sanziona, che quel comportamento di cui dicevamo prima, della ricerca del cercatore della domenica, è illegale. Io adesso ho terminato, vi ho dato giusto 10 articoli, uno spunto così, adesso se ci sono delle domande volentieri rispondo. E vi proietterei il filmato istituzionale, dove invece, questa è la parte teorica, poi c'è la parte pratica, quello che noi facciamo realmente, quotidianamente, sia in Italia, ma poco si sa, soprattutto all'estero. Grazie.
Accendi Ruggero.
No,
qualcuno deve fare una domanda.
Ah,
dovete far, se scusate se qualcuno fa una domanda.
Benvenuto, dica.
La ricerca che viene fatto sul terreno che è proprio
è uguale, non c'è differenza. Sì, perché l'articolo del codice civile che ho indicato non fa distinzione in ordine alla proprietà. Aspetti che lo riprendiamo. Non fa distinzione in ordine alla proprietà da chiunque in qualunque modo liberato nel sottosuolo, non pone limiti, perché la proprietà non attiene al sottosuolo, perché se lei trovasse un giacimento di petrolio nel suo giardino magari sarebbe contento, ma purtroppo non sarebbe suo. Sì. Allora, in astratto chiunque può chiedere l'autorizzazione, in concreto la sovrintendenza rilascia le autorizzazioni a chiedere competenze, perché lei capisce che andare a scavare su un terreno dove è stata fatta quella che tecnicamente si chiama un'analisi di archeologia preventiva, dove si ritiene che ci possano essere tombe etrusche o tombe di altre epoche storiche. Se la va a fare un archeologo, ha gli strumenti e la metodologia per approcciarsi evitando di danneggiare. Se la va a fare questa ricerca qualcuno che non ha quelle competenze, durante l'attività di scavo potrebbe sicuramente involontariamente danneggiare. Quindi ecco perché la ricerca è prevalentemente in capo allo Stato, il quale Stato può autorizzare privati, ovviamente società del settore, a operare che riuniscono dei requisiti di garanzia, come quelli che vi ho appena citato, che possano operare in sicurezza.
Devo chiedere,
sì.
Quali possono essere i limiti dei documenti che correlano il processo di un'opera storica? Vale a dire, quella considerata
Ho capito, ho capito. Le devo fare una domanda perché la risposta è diversa. Lei parla di beni culturali archeologici per cui c'è una disciplina o parla di beni culturali in generale? Cioè un dipinto per intendere? No, perché se è archeologico c'è un discorso, se sono se è altro parliamo di...
È un possesso di un oggetto che...
Un dipinto?
Un dipinto, una scultura...
Ok, ho capito, ok.
Un pezzo di
foliato
anche.
Ok, ok.
Ha una propria storia.
Ok, allora su questo è molto più semplice, perché se lei ha, ce l'ha, non ha bisogno di particolari documenti di acquisto, perché se dalla verifica di quel bene a cui lei fa riferimento, scultura, dipinto o altro, che non sia archeologia, perché lì è un capitolo a parte, c'è una legislazione a parte, se quel bene non risulta da ricercare nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, di cui le ho parlato prima, il che significa che nessuno l'ha denunciato come rubato, rapinato, frutto di appropriazione indebita, truffa o altro reato, lei è legittimato a tenerlo. L'unica cosa che le può accadere è che se lei ha un canaletto, se lei ha un Caravaggio a casa, che la soprintendenza non è a conoscenza perché non può sapere sul suo asse ereditario negli ultimi 100 anni che si è tramandato questo Caravaggio, nel momento in cui lo viene a sapere, siccome può ritenere che sia, e probabilmente lo sarebbe, un bene culturale di particolare interesse storico-artistico, glielo sottopone a vincolo, il che significa che non è una limitazione della sua proprietà. Lei lo potrà tenere tranquillamente, lo potrà vendere sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione alla soprintendenza, ma non potrà venderlo all'estero. Questo è l'unico limite pieno alla proprietà del bene. Sono stato esaustivo nella risposta a lei.
Scusi, però prego. La soprintendenza in questo caso ha anche il diritto di prelazione, giusto?
Assolutamente. Se ritiene che sulla vendita, se lei lo vuol vendere, cioè il ministero.
Se il ministero ritiene che sia di interesse, di grande interesse, lo acquista.
Allora, sì, la dottoressa fa riferimento al caso di vendita di bene culturale. Laddove il privato intende vendere un bene culturale e il ministero, tramite i suoi organi periferici, la soprintendenza, ritiene che quel bene sia di particolare interesse, può esercitare il diritto di prelazione previsto dalla legge per acquistarlo, quindi lo acquista lo Stato, ovviamente lo acquista all'importo che il detentore l'ha proposto, perché sennò qui si creerebbe il gioco, lo acquista lo Stato, adesso lo maggioriamo, no, il detentore lo pone, decide di venderlo all'asta a 1 milione di euro. Quando interviene lo Stato e dice ok, esercito il diritto di prelazione, lo compro io, lo compro 1 milione di euro, su questo non c'è dubbio. E quindi taglia fuori tutti gli altri potenziali acquirenti.
E invece per i beni archeologici...
Me l'aspettavo che qualcuno me l'avrebbe fatto. Troppe volte ho detto, quella è una legislazione, però visto che siamo all'archeologico ci sta, insomma, la domanda è mirata. Per i beni archeologici purtroppo ritorniamo qui, cioè purtroppo, io dico per fortuna, purtroppo per chi ce l'ha, ritorniamo qui, perché la proprietà presunta, per il bene archeologico tecnicamente noi diciamo l'onere della prova si inverte, cioè per il bene archeologico è il privato, il detentore che deve dimostrare di averne il legittimo possesso anteriormente all'entrata in vigore di una legge del 1909. Quindi insomma non è che è molto semplice, io posso averlo avuto in eredità da mio nonno, però è difficile che io abbia elementi, documenti giustificativi che dimostrano che sia appartenuto alla mia famiglia prima dell'entrata in vigore della legge Spartiacque sull'archeologia, no? Che è del 1909. Per cui siccome l'onere della prova è a carico del detentore, sono io detentore che devo dimostrare che la mia famiglia ce l'ha legittimamente da prima dell'entrata in vigore. E vi assicuro che non voglio dire il 100, perché non, anche se potrei dirlo, però nel 99,9% dei casi questo non avviene mai. Di conseguenza, in virtù anche di questa considerazione dell'826, combinato disposto con la legge, quella che ho citato, il bene ritorna nella proprietà dello Stato. Cioè noi chiediamo un decreto di sequestro all'autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria mette un decreto di sequestro, noi lo sequestriamo, chiuso il procedimento penale, alla, come provvedimento finale si ha l'affidamento, la consegna definitiva allo Stato, direttamente alla soprintendenza del posto, solitamente, però ritorna alla proprietà dello Stato proprio in virtù di questo. Perché per i beni archeologici c'è questa legge del 1909 che detta delle regole, per tutti gli altri beni no, ma quella legge del 1909 nasce come spirito dal 826 del Codice Civile, per cui il bene archeologico inevitabilmente proviene dal sottosuolo, no? Okay. E proviene dal sottosuolo, la proprietà è dello Stato. È chiaro che questa cosa non può andare, non possiamo considerare arbitroso fino all'anno zero. Nel 1909 il Parlamento dell'epoca decise che bisognava tracciare una linea a tutela, perché quella legge è una legge a tutela, cioè per evitare che questi beni si disperdano, perché sennò se io ho un'anfora romana e non ci fosse quella legge, potrei, se la soprintendenza non dice nulla, potrei venderla anche all'estero e quindi potrei anche disperdere, sì, me la potrebbe vincolare, però la potrei vendere sul territorio nazionale. Invece lo Stato, per sua scelta, con determinate legislazioni, ha deciso che tutto ciò che è sotto il suolo, sotto le acque, è di proprietà dello Stato, salvo che il detentore non dimostri di averlo antecedentemente a quella data. È una legge dello Stato come tante altre, poi può essere opinabile, ma voglio dire, qui entriamo in un discorso diverso. Prego. Allora, per rispondere a questa domanda avrei dovuto mettere qualche articolo che non è messo perché sarebbe diventato pesante, però gli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali fanno riferimento alla verifica di interesse culturale, il 12, alla dichiarazione di interesse culturale, il 13, cioè ovviamente non tutto quello che è tra virgolette antico è necessariamente bene culturale. L'articolo 10 che indicavo prima, che è una cosa lunghissima, che, di cui vi ho riportato solo il primo comma, spiega cos'è. Quegli abiti a cui lei fa riferimento o delle armi a cui lei fa riferimento, quelle vanno sottoposte alla verifica di interesse da parte della soprintendenza. Cioè, lei ha un'arma antica, però non lo dica al capitano di Legnano, se no solo diventa un problema, però facciamo un'ipotesi che lei... Ok, lei ha un'arma antica, ha deciso di venderla per ragioni sue, ok? Prima di fare questo, per avere, ecco, colgo adesso l'occasione, qualsiasi, se qualcuno ha dei beni culturali o ritiene di averne, poi magari non lo sono, e ha dei dubbi, noi facciamo ovviamente, come tutti i carabinieri nel loro settore, anche noi facciamo attività, tra virgolette, di supporto e consulenza. Se uno, noi riceviamo chiamate o viene gente in caserma a chiederci, ho questa cosa, la voglio vendere, cosa devo fare? È chiaro che noi diamo i suggerimenti del caso, secondo le disposizioni di legge. Quindi se lei volesse vendere quell'arma, quell'abito che ritiene antico, deve fare questo, deve fare un'istanza alla soprintendenza chiedendo di verificare se quell'arma, quell'abito o quell'oggetto, quel bene mobile sia di interesse culturale. La soprintendenza farà le valutazioni, farà uno studio e all'esito di questo le dirà: è di interesse storico, quindi è bene culturale. Non è di interesse storico, non è bene culturale. Se non è bene culturale, lei ci può fare quello che vuole in assoluta libertà. Se invece è bene culturale, è assoggettato alla legislazione come un qualsiasi bene culturale. Prego. Prego.
Parliamo di ignoranza. Mi rilascio a quello che lei ha detto. Una volta, sì, che io ho verificato, non lo sapevo, sì, che l'ambro che ho casa è un bene culturale.
Certo.
Chissà,
lei ce la consegna, fa una, fa un... viene da noi, ce la consegna e lei...
E dove la posso tenere?
Se lei me lo dice io le dico di no, se lei non me lo dice lei ce la può tenere, dipende come dipende in che modo lo vuole mettere.
Ma dopo, quando lei lo sa, però...
Nel momento in cui lo sa farò in modo che lei non la possa più tenere, in maniera legale ovviamente. Sì. Sì, no, a noi è capitato, le dico questo perché a noi è capitato di alcune persone che in buona fede, e come diceva lei per ignoranza, ma si tratta di buona fede, hanno avuto in casa per tanto tempo, in verità c'è stata una persona che aveva acquistato un'abitazione, una residenza estiva, e quando l'ha acquistata diversi decenni fa, il precedente possessore, quindi il venditore, aveva delle bacheche come queste con dei reperti archeologici di provenienza marina, quindi recuperati credo in Puglia. Allora gli ha detto al nuovo acquirente: guarda, io questi qui te li lascio perché non ho interesse a portarli via, e quel signore che l'ha acquistata diversi anni fa in buona fede li ha tenuti. Poi a un certo punto, dovendo cambiare casa, ha deciso di dire: vabbè, però io qui non vorrei far male, e informo la soprintendenza archeologia. Siccome è ovvio che c'è una sinergia tra il comando carabinieri tutela patrimonio culturale e le soprintendenze, c'è un contatto pressoché quotidiano, è chiaro che quando la soprintendenza è venuta a sapere che questo signore aveva in casa, in buona fede, tant'è vero che lui stesso si è rivolto alla soprintendenza, quindi buona fede piena, è chiaro che poi a quel punto siamo intervenuti con un provvedimento del magistrato e li abbiamo sequestrati. Chiaramente, voglio dire, a lui non succede sostanzialmente nulla, perché c'è la buona fede, per cui se anche si apre un procedimento penale, ma si apre e si chiude solo per un aspetto tecnico. Però quei beni sono ritornati di proprietà, cioè nella disponibilità e di proprietà dello Stato. Quindi, nel suo caso, se lei l'anfora ce l'ha e ce l'ha a casa, e lo sa solo lei, se lei ha qualche amico che poi a un certo punto diventa meno amico e le vuole fare un regalo, magari può dire a qualcuno che lei ce l'ha l'anfora in casa.
Volevo dire un'ultima cosa. Da noi, per esempio, al museo, però è successo per questo caso.
Anche mi faccia chiudere il museo, dottoressa.
No, che la soprintendenza, per dei ritrovamenti fatti negli anni 40, 47, eccetera, in territorio, nel nostro territorio, il soprintendente ha deciso così.
Che epoca siamo, scusi?
1946.
No, la soprintendenza di quanti anni fa fa riferimento lei? Questo evento...
Degli anni 40.
Ah, quindi è...
Sì, sì. No, ma dico, l'allora soprintendente aveva deciso in questo modo, per esempio, che...
Quindi lasciarli a voi?
No. Metà materiali, un po' di materiale è venuto al museo, un lotto di materiale è stato lasciato al proprietario del terreno in una sorta, come dire,
no,
di...
è tutto prescritto.
Ecco, però, ma una volta che è defunto il proprietario, il materiale è tornato a casa.
Allora, è una procedura che oggi...
Che non si fa più,
non si doveva fare neanche all'epoca, però voglio dire, è una procedura che non è corretta. Sarebbe dovuto tutto tornare allo Stato. Ma lo Stato, io dico lo Stato, non intendo lo Stato come organismo centrale, cioè ci sono tanti, e d'altra parte voi li avete, ci sono tanti musei civici che hanno reperti archeologici, perché cosa fanno? Sono testimonianza culturale del territorio, quindi sono organismi, museo civico e civico, ci sono. Quindi è normale, succede molto spesso che la soprintendenza dica: guardate, io non posso prendermi quello che è stato trovato a Legnano, lo lasciamo al Museo Civico di Legnano. Va benissimo, ma tutto, però non una parte, siccome...
Infatti noi abbiamo cercato, uno dei lavori che abbiamo fatto recentemente proprio questo, cioè di far tornare tutto quello che non è tantissimo. Però in realtà, quindi, noi abbiamo una situazione per alcuni corredi tombali, per alcune necropoli, abbiamo parte del materiale, il grosso, che risulta di proprietà statale, quindi ha un numero di Stato. Mm-hmm. E poi c'è un lotto di materiale che risulta invece di proprietà del comune.
Certo.
Che
non,
comunque,
non c'è nessun problema,
a mio avviso, va comunque sotto la tutela dello Stato in qualsiasi maniera.
Ma cioè, sicuramente, però l'importante è che sia o in soprintendenza o in un museo civico.
Esatto.
E non sia a casa di qualcuno che ne ha preso una parte.
Esatto.
Questo voglio dire, sì.
Esatto.
Anch'io,
no, adesso mi fai, adesso mi metti in difficoltà.
Ma invece per i beni culturali di altri paesi, cioè se io vado in Russia e compro
l'icona russa, allora se tu vai in Russia e compri l'icona russa, il problema si pone, perché chiaramente, fortunatamente, noi tuteliamo i nostri, perché se dovessimo tutelare quelli di tutto il mondo, insomma, sarebbe più complicato. Quindi la tutela dell'icona russa è un problema fondamentalmente dello Stato, della Russia, come se tu vai in Perù e prendi un reperto archeologico precolombiano, no? È chiaro che ci sono degli accordi internazionali tra Stati e quindi, ti faccio l'esempio, l'icona russa non è un problema, a meno che non sia un'icona talmente datata per cui la Russia ritiene che per la loro legislazione quella sia un bene da tutelare e non può uscire dal territorio nazionale. Beh, in quel caso, nel momento in cui lo viene a sapere, può avviare una rogatoria internazionale e quindi poi, insomma, immagini che si innesca tutto un discorso. Ma in condizioni ordinarie questo non accade. Se vai in Perù, come alcuni fanno, si comprano il reperto precolombiano presso il mercatino del posto, e quelli sono tutelati in Perù. Noi facciamo ogni anno, il comando TPC nella sua interezza fa diverse restituzioni a stati del Sud America, proprio perché i beni culturali archeologici del Sud America sono tutti tutelati dalla loro legislazione. Siccome ci sono degli accordi internazionali, in virtù di questi accordi poi si fa la restituzione allo Stato.
Ma forse
c'è un attimo alla condizione, no? Sì. Non è... No, ma tanto non la faccio, non la garantiamo noi, la soprintendenza, quindi
no,
la faccio.
Perché...
No.
Sì,
ha ragione, è vero, no, questa è una verità, vale sia per i beni pittorici che per i beni archeologici. Lei ha ragione, ma il motivo di questa sua osservazione risiede proprio in quello che diceva prima l'assessore, perché l'Italia è il più grande museo a cielo aperto al mondo. Abbiamo talmente tanti beni culturali che non abbiamo in proporzione le strutture per poterli rendere fruibili.
Ma anche la manutenzione
del restauro. Sì, però lì entriamo in un discorso diverso, perché lì è un discorso che lo Stato, che il governo decide di investire una quota di risorse per la messa in sicurezza degli scavi di Pompei, faccio un esempio, cosa che è stata fatta, anche se l'altro giorno c'è stato un altro crollo, però voglio dire, hanno investito parecchio, hanno realizzato un progetto Pompei a cui hanno partecipato anche i carabinieri, sia del TPC ma carabinieri in generale, quindi è stata tutta una struttura arma dei carabinieri, per fare in modo che il progetto Pompei di messa in sicurezza, quindi di restauro e quindi evitare successivi crolli, venisse posta in essere. Però lei capisce che se solo va a Roma e si fa un giro per Roma, c'ha archeologia dappertutto, a cielo aperto, quindi lì è un problema di risorse, di scelte, per cui si sceglie di investire in un settore piuttosto che in un altro. Passiamo al filmato? Così vediamo cosa facciamo, visto che se no parliamo solo di...
Il nucleo tutela patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri, la prima forza di polizia al mondo specializzata nel contrasto ai reati in danno del patrimonio culturale. Una lotta instancabile dai risultati eccezionali. Dal 1969 a oggi sono oltre 1.100.000 i reperti archeologici sottratti al mercato clandestino, più di 750.000 i beni antiquariali recuperati e sfiorano quota 300.000 i falsi d'arte sequestrati. Cifre mozzafiato che coronano anni di battaglie senza tregua per salvare un tesoro di capolavori inestimabili. Thank you. 9 del mattino. Nel corso dei frequenti monitoraggi, un elicottero dei carabinieri sorvola le aree archeologiche attorno a Roma per un'attività di prevenzione rivolta contro i tombaroli, scoraggiandoli dal compiere l'attività illecita. I carabinieri tutela patrimonio culturale, che chiameremo TPC, agiscono alle dipendenze funzionali del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Questo legame pone il reparto al centro di una rete di attività che affiancano quella più tradizionale di polizia giudiziaria. Da anni, esperti delle soprintendenze, docenti universitari, ricercatori del CNR lavorano insieme ai carabinieri del TPC. La necropoli che stiamo vedendo era sconosciuta agli archeologi ed è stata individuata grazie ai controlli effettuati dall'elicottero. Con oltre 7.000 km di costa e centinaia di fiumi e laghi, l'Italia conserva sott'acqua una parte consistente e inesplorata del proprio patrimonio. Giorno dopo giorno, il TPC ha potenziato la presenza nelle acque territoriali, richiedendo l'aiuto dei subacquei e delle motovedette dell'arma nel controllo delle aree archeologiche sottomarine. Seguendo le tradizionali articolazioni dell'arma, il TPC, con 12 nuclei a competenza regionale o interregionale e una sezione per la Sicilia orientale, ha fatto della presenza capillare sul territorio un punto di forza per la propria attività. Il 15 luglio 2015, alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Comandante Generale dell'Arma, è stato inaugurato il nucleo TPC di Cagliari. L'Arma, d'intesa con il MIBACT, sta perseguendo un incremento dell'efficacia operativa anche attraverso l'istituzione di 3 nuovi nuclei TPC a Roma, Perugia e Udine. Dal Veneto alla Sardegna, dal Piemonte alla Sicilia, le unità territoriali lavorano sotto il coordinamento della sede di Roma. Nella capitale si trova anche il reparto operativo, che si occupa di indagini di ampio respiro e di elevata complessità a livello nazionale e internazionale. Per un'azione più incisiva, il reparto operativo è articolato in 3 diverse sezioni: archeologia, antiquariato, falsificazione e arte contemporanea. Come si entra a far parte del TPC? Il primo passo è l'arruolamento nell'arma dei carabinieri. Poi, dopo la frequenza dei corsi di formazione e un periodo di servizio presso i vari reparti dislocati sul territorio nazionale, il carabiniere potrà essere selezionato per il corso di specializzazione in tutela del patrimonio culturale. Dati alla mano, è l'archeologia il settore di indagine più fruttuoso, con oltre 1.100.000 reperti recuperati. Ma il comando estende la sua azione di tutela ad ogni aspetto del patrimonio culturale. Anche la lotta alla contraffazione di opere d'arte ha registrato cifre incredibili. In questi anni sono stati sequestrati centinaia di migliaia di falsi. Così come migliaia sono gli interventi che il TPC effettua a tutela dei beni paesaggistici, reprimendo i fenomeni di abusivismo edilizio e tutte le attività eseguite su beni culturali immobili in assenza o in difformità dalle autorizzazioni delle soprintendenze competenti. Parimenti significativo è l'impegno del comando nella prevenzione delle aggressioni criminali ai luoghi della cultura. Attraverso sopralluoghi ai sistemi di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali e aree archeologiche statali, regionali, comunali ed ecclesiastici, il TPC fornisce il proprio qualificato contributo all'innalzamento degli standard di sicurezza di luoghi che conservano i capolavori del patrimonio culturale italiano. mentre l'elicottero pattuglia dal cielo, il lavoro di ricognizione sui siti archeologici procede a terra, a volte a cavallo e a piedi. Le segnalazioni aeree vengono controllate, ogni nuova violazione documentata e denunciata. Buon esempio di come l'azione del TPC si avvalga del supporto di tutte le componenti dell'arma, accrescendone le potenzialità operative. Per la ricchezza del suo patrimonio archeologico, l'Italia è da sempre flagellata dalla piaga degli scavi clandestini. Che porta alla distruzione irreversibile di contesti archeologici e della loro conoscenza scientifica. Per decenni, tale saccheggio è stato favorito da un mercato internazionale senza scrupoli e da un flusso economico che ha dell'incredibile. Basti pensare che il volume d'affari è inferiore solo a quello della droga e delle armi. Grazie all'attività investigativa, la situazione però è radicalmente mutata in questi ultimi anni. Il sistema criminale è stato ricostruito nella sua capillare articolazione e in gran parte smantellato. I magazzini di grandi trafficanti internazionali sono stati perquisiti. Migliaia di reperti rubati sono stati sequestrati e una quantità considerevole di documenti è finita tra le mani degli investigatori italiani. Grazie alla consulenza di esperti delle soprintendenze, è stato accertato che noti collezionisti privati e prestigiosi musei esteri avevano acquistato reperti archeologici trafugati in Italia attraverso scavi illeciti. E il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha potuto richiederne la restituzione. Per la prima volta, centinaia di capolavori hanno fatto così ritorno a casa. L'indagine ha richiesto anni di lavoro e il coinvolgimento degli organi giudiziari e di polizia di molti paesi esteri, come mai era accaduto in precedenza in questo settore. Uno degli esempi dell'efficienza investigativa e della tenacia del TPC è la restituzione al patrimonio culturale italiano di 5.361 straordinari reperti archeologici provenienti da scavi clandestini perpetrati in Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria, rimpatriati da Basilea. Si è trattato del recupero di beni d'arte, per quantità e qualità, più importante della storia, presentato dal ministro Franceschini nello splendido scenario delle Terme di Diocleziano di Roma. Il TPC, parallelamente alle attività istituzionali, è altresì promotore di eventi espositivi dei beni culturali recuperati, ancor prima del ritorno ai luoghi d'origine per la diffusione della cultura della legalità. Tra i tanti, ricordiamo la mostra al Quirinale, inaugurata dal Capo dello Stato. A un mercato criminale sempre più aggressivo e privo di frontiere geografiche, la collaborazione internazionale gioca un ruolo determinante. L'Italia, capofila in questa lotta, è un punto di riferimento indispensabile a livello mondiale. America Latina, Estremo Oriente, Europa dell'Est, Africa, Asia. Sono molti i paesi che hanno chiesto all'Italia di avvalersi della sua esperienza per dotarsi di reparti specializzati. Delegazioni di investigatori da tutto il mondo vengono a studiare e ad aggiornarsi presso i colleghi italiani del TPC. In questi anni, il comando ha svolto corsi di formazione e addestramento attraverso seminari e periodi di affiancamento in favore di paesi che vanno dalla Mongolia agli Stati Uniti d'America, interessando tutti i continenti. Il comando TPC è presente da tempo sulla scena internazionale, anche nelle missioni militari di peacekeeping. Ad esempio, i carabinieri del TPC hanno operato in Iraq, dove la salvaguardia del patrimonio archeologico ha richiesto il controllo di importantissime aree storiche, sottoposte all'attacco devastante dei tombaroli. In quella stessa missione, i carabinieri hanno collaborato anche alla creazione di un corpo di polizia locale per la lotta al traffico di reperti trafugati. Numerosi appelli per la salvaguardia del patrimonio culturale in aree di crisi internazionale hanno spinto il governo italiano a farsi promotore dell'istituzione dei Caschi Blu della Cultura. Partendo dalla proposta del ministro Franceschini nella conferenza internazionale dei ministri della cultura tenutasi in occasione di Expo 2015, che ha coinvolto più di 80 paesi in una dichiarazione di condanna della violenza contro il patrimonio culturale mondiale, è stata approntata una bozza di progetto istitutivo del team Unite for Heritage, presentato nelle sedi internazionali quale modello da adottare nei vari paesi. Nella sostanza, si tratta di una task force di esperti nella tutela del patrimonio culturale e di appartenenti a forze di polizia specializzate nel settore, che insieme interverranno in aree colpite da emergenze di qualsiasi natura, calamità o crisi prodotte dall'uomo, in una cornice di sicurezza, al fine di salvaguardare i siti archeologici, i luoghi della cultura e i beni culturali, contrastare il traffico internazionale di beni culturali illecitamente sottratti, supportare l'autorità dei paesi esteri richiedenti nella predisposizione di misure atte a limitare i rischi che situazioni di crisi o emergenziali potrebbero arrecare al patrimonio culturale di quella nazione. Il progetto prevede che il team sia composto da archeologi, storici dell'arte, restauratori, da altri professionisti del settore culturale e dai carabinieri specializzati del TPC. A tale riguardo, il TPC, in virtù dell'autorevolezza internazionale, ha offerto la propria disponibilità a organizzare appositi corsi di amalgama e formazione a favore dei team degli altri paesi, secondo il modello italiano. Inoltre, il TPC ha avanzato la propria candidatura per il coordinamento sul campo dei team interessati. Il Presidente del Consiglio, a New York, davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite, ha rivendicato il ruolo primario dell'Italia nella tutela del patrimonio culturale e si è dichiarato pronto a mettere a disposizione dell'ONU e dell'UNESCO il team Unite for Heritage che il nostro paese ha appena costituito attuando le direttive del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Infatti, parallelamente alla fase politico-diplomatica, il Comando Generale dell'Arma ha costituito il team Carabinieri Unite for Heritage, composto interamente da personale del TPC, diretto da un ufficiale responsabile, coadiuvato da un ufficiale addetto e con alle dipendenze quattro aliquote, operativa, banca dati, addestramento e logistica. Integrato con gli esperti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l'Italia disporrà da subito del proprio team in caso di calamità naturali sul suolo nazionale o, se richiesto, rendendolo disponibile all'estero. Per favorire una reale operatività sul campo dei vari team, il ministro Franceschini ha disposto la creazione di un polo di gravitazione formativa internazionale in cui la sezione addestramento del TPC, istituita dal comandante generale dell'arma, si occuperà anche della formazione dei team Unite for Heritage dei paesi interessati e di tutte le altre attività addestrative che il TPC svolge a favore delle nazioni richiedenti. Il 16 ottobre 2015 è una data storica, il Consiglio Esecutivo UNESCO ha approvato per acclamazione la risoluzione presentata dall'Italia. Nascono così i caschi blu della cultura e l'Italia, col suo team Unite for Heritage, è già pronta, così come l'arma dei carabinieri, mediante l'impiego del personale del TPC. Importanti successi investigativi e le recenti iniziative internazionali sostenute dal governo italiano stimolano i carabinieri del TPC a proseguire con maggior vigore nell'assolvimento di tutti i compiti istituzionali. Ad esempio, il settore dell'antiquariato ogni anno, a fronte di migliaia di recuperi, purtroppo registra un ingente numero di furti. In particolare, le chiese e le residenze private, spesso dotate di una protezione insufficiente, rappresentano gli obiettivi più frequenti della criminalità. Al fine di proteggere più efficacemente l'immenso patrimonio culturale ecclesiastico, il TPC ha realizzato, per coloro che ne hanno la responsabilità e d'intesa con il Pontificio Consiglio della Cultura della Santa Sede, una pubblicazione ricca di informazioni e consigli che è stata distribuita in tutto il mondo. Analoga iniziativa, specifica per la situazione italiana, è stata approntata per la Conferenza Episcopale Italiana. Uno dei numerosi inviti contenuti nelle due pubblicazioni è quello di catalogare ogni bene. Spesso l'assenza di dati e riscontri fotografici rende difficile il recupero. Senza la disponibilità di immagini, è facile che opere rubate spariscano per sempre nel labirinto del mercato illecito. Da tempo i carabinieri del TPC invitano i proprietari di beni culturali a dotare ogni oggetto di una sorta di documento d'identità, l'Object ID, ovvero una scheda sintetica corredata di foto che permetta, in caso di furto, una ricerca più efficace. Il TPC dispone della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che contiene un archivio informatico unico al mondo sui beni da ricercare, costantemente aggiornato. I dati che emergono non lasciano dubbi sul lavoro svolto e su quello ancora da compiere. Più di 170.000 gli eventi delittuosi registrati contro il patrimonio culturale. Quasi 6 milioni gli oggetti schedati, di cui più di 1.200.000 proventi di furto. Le immagini contenute nella banca dati superano le 580.000 unità. Oggi la banca dati TPC, grazie a nuovi software, è uno strumento di indagine ancora più potente e flessibile. Con la comparazione semi-automatica di immagini, ad esempio, il vaglio di centinaia di opere simili avviene in tempo reale. Chiunque può accedere ad oltre 14.500 beni culturali ricercati dal TPC, contenuti in un archivio dedicato, disponibile sul sito www.carabinieri.it. Sullo stesso sito sono presenti consigli per gli utenti che intendano avvicinarsi al mercato dell'arte o che subiscano furti di beni. Inoltre, il Comando Tutela Patrimonio Culturale ha realizzato l'applicazione iTPC, unico esempio al mondo nel settore. Sono numerosi i paesi che richiedono assistenza formativa al fine di dotarsi di un simile sistema che ha riscosso particolare interesse, in ultimo, anche in sede UNESCO. Tutti possono scaricare iTPC sul proprio smartphone o tablet e verificare, tra le altre opzioni offerte, se un bene d'arte è ricercato. La fotografia, scattata e caricata nell'app dall'utente, infatti, può essere automaticamente comparata con quelle presenti nell'interfaccia pubblica della banca dati. Grazie all'efficacia della sua banca dati, con un patrimonio informativo unico a livello mondiale, il TPC è stato leader del progetto PSICHE, Protection System for Cultural Heritage, finalizzato all'aggiornamento e all'implementazione della banca dati Interpol delle opere d'arte rubate. Il progetto, a cui hanno aderito 15 stati europei, ha consentito in particolare la standardizzazione del flusso informativo delle segnalazioni dei beni culturali da ricercare per una più rapida ed efficace lotta al traffico internazionale di beni culturali. La banca dati è uno strumento fondamentale di indagine, soprattutto per quelle opere che non sono universalmente note come i grandi capolavori della storia dell'arte e che rischiano di perdersi in categorie generiche colme di beni apparentemente indistinguibili. Quanti calici da messa, quanti crocifissi sono stati rubati in questi anni? Come distinguere il bene ricercato tra centinaia di esemplari simili? Ogni giorno vengono passati al setaccio cataloghi d'aste e di mostre, pubblicazioni scientifiche, bollettini di musei e siti internet, nuova piazza in continua espansione del mercato illegale. È una ricerca che richiede pazienza e ostinazione, perché difficilmente un pezzo rubato torna subito in circolazione, ma spesso la costanza viene premiata. La vita del TPC è costellata di successi e molti sono stati i riconoscimenti delle autorità che attestano il lavoro svolto in questi anni. Per la prima volta nella storia del TPC, il 25 marzo 2013, il Presidente della Repubblica ha conferito al comando la medaglia d'oro e il diploma di prima classe ai benemeriti della cultura e dell'arte. Ancor più significativa è la medaglia d'oro e il diploma di prima classe ai benemeriti della cultura e dell'arte che il Capo dello Stato, il 29 maggio 2015, su proposta del ministro Franceschini, ha conferito alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri. I beni culturali recuperati dal comando nel corso della sua prestigiosa storia costituiscono un patrimonio immenso che potrebbe formare un museo unico al mondo. Ma poco importa che questo museo sia formato da celebri capolavori o da piccoli beni sconosciuti, creati da grandi maestri o da artisti minori, di materiali preziosi o umili. Ciò che importa è che le opere che sembravano perdute per sempre tornino ai luoghi d'origine quali fondamentali testimonianze dell'identità collettiva. Come persone di famiglia che tornano a casa dopo una lunga assenza, per continuare a dialogare con noi, per raccontarci la loro storia e di riflesso la nostra. È questo il tesoro vero che il Comando Tutela Patrimonio Culturale protegge dalla sua nascita.
Bene, io avrei, anzi ho terminato, spero di non avervi annoiato, anzi spero di avervi fornito delle informazioni utili, oltre che di carattere generale, anche di carattere specifico per qualcuno che ha beni culturali o ha intenzione di avvicinarsi a questo mondo. La cautela è la cosa migliore per qualsiasi necessità, insomma, ci potete contattare direttamente o tramite i colleghi di Legnano, siamo a disposizione. Lascio il tempo se c'è qualche domanda, dopodiché vi ringrazio per l'attenzione. Prego.
Ma io ho una domanda per concessione. I carceri di viaggiare all'interno di internet. Fanno tantissimi adesso. Sì. Il caso è di vedere in vendita tipo senza farlo
sì, vabbè, sappiamo sì, ma non solo sì.
Ecco, e anche altri siti sì. In cui vengono venduti lotti di centinaia di reperti precolombiani, romani e tombini, eccetera eccetera. Io non sono un esperto, però sentendo anche quello che si diceva adesso stasera, anche perché Cattolichi non è in Italia, la sede in Olanda, quindi
ha aperto un mondo troppo grande, però cerco di rispondere brevemente. Quello che lei dice è vero, anche perché l'ha constatato direttamente, lo constatiamo anche noi. Una cosa che non è indicata nel filmato, perché non si può dire tutto, è che l'attività preventiva e anche sui siti web, quella che facciamo, no? Quindi detto CataWiki, ma ce ne sono altri, dove si trovano in vendita. Guarda, è capitato anche a me una volta che ero lì che stavo navigando su un sito, mi è uscita la pubblicità, perché arrivano anche i banner, e quindi cosa ho fatto? Ho preso, il giorno dopo sono andato in ufficio, che ho fatto gli accertamenti, quindi purtroppo quello che lei dice è vero. Intanto bisogna capire la provenienza dei beni, come dicevo prima al collega, al capitano Cantarella, se il bene è precolombiano, facciamo dire fuori dal territorio nazionale come provenienza, si innesca tutto un meccanismo più elaborato. L'acquisizione di informazioni da siti esteri richiede inevitabilmente un erogatore internazionale, quindi non sto qui a dilungarmi, un procedimento giudiziario molto lungo. Tuttavia, a volte i venditori, e questo l'abbiamo verificato, sono sul territorio nazionale. Quindi in quel caso noi riusciamo ad avere le generalità del venditore dai beni riusciamo ad avere il nominativo, perché c'è il nickname, il nominativo del venditore, come dire, la generalità, e poi ci attiviamo sul venditore, interveniamo sul venditore. Ma queste messe all'asta sono talmente numerose che dovremmo avere veramente più di qualcuno che faccia solo quello. E per carità, lo facciamo, però come ha visto la sfaccettatura è ampia. Ci sono le case d'asta da controllare, ci sono gli antiquari da controllare, cioè voglio dire, il mondo dell'arte è ampio ed è variegato. Però quello che le segnala è una verità che è monitorata, e la cosa da fare sarebbe quella di far chiudere il sito, far oscurare il sito. Però parliamo di situazioni per cui i siti vengono oscurati solo se i reati commessi sono di un certo tipo, in questo caso no. Poi bisognerebbe verificare se quei beni che sono posti lì sono autentici o no, perché lei ovviamente dà per assodato che siano autentici. C'è anche molto falso, sia in archeologia che soprattutto in arte contemporanea. Quindi, voglio dire, gli aspetti da valutare sono tanti e vanno visti caso per caso. Prego.
Sì. Cioè, sono con questi nomi a Bologna o a Milano.
Sì, Milano. Io parlo di Milano.
Prescindo, cioè,
noi le controlliamo. Sì.
Tutti questi quadri esposti sono tutti catalogati.
Allora, le dico quello che succede nel controllo. Facciamo la fiera di Milano che in questi giorni è in essere, no? Fino a qualche settimana fa c'era Bergamo, per dire. Noi cosa faccio? Io mando del personale nello stand fieristico, prevalentemente prima dell'orario di apertura, perché sennò si rischia involontariamente di danneggiare l'esercente che magari vende qualcosa con tutti i crismi, però l'utente, solo perché il fatto, tenga conto che noi operiamo in borghese, lei oggi mi vede in uniforme, ma noi operiamo in borghese, però sebbene operiamo in borghese, arriviamo lì, iniziamo a fare foto a destra e manca, l'utente della fiera potrebbe farsi l'idea che quel venditore non è attendibile, non è affidabile, che non è affatto vero. Quindi a tutela del venditore andiamo prima degli orari di apertura, ok? Facciamo, fotografiamo quello che c'è e poi prendiamo i dati chiaramente del titolare dello stand e poi nei giorni successivi facciamo le verifiche nella banca dati. Laddove troviamo il positivo, cioè di provenienza illecita, poi ricontattiamo il venditore e chiaramente ci facciamo mettere a disposizione il bene. Quindi non è detto che tutto quello che sia lì non sia lecito, anzi, la maggior parte di quello che è lì è idoneo alla vendita, tutti i requisiti per la vendita. Poi ogni tanto capita l'attività preventiva, quindi i controlli preventivi servono a questo, no? E quindi lo si fa a Bologna, lo fa il nucleo di Bologna, in Lombardia lo facciamo noi e così in tutta Italia.
Teoria, il venditore o mercante d'arte dovrebbe avere già i suoi beni in vendita già catalogati.
Sì, lui ha il registro previsto di carico dei beni, però se quel venditore ha ricevuto quel bene, lo ha acquistato da un altro soggetto, che è un altro venditore o una persona fisica, un privato, glielo vende, rilascia regolare fattura, quel signore che lo vende ipoteticamente in malafede rilascia certificazione falsa, ok, di provenienza creata ad hoc, quindi chi lo acquista in buona fede, poi arriviamo noi, come è successo recentemente su un'altra fiera, e glielo sequestriamo perché dai nostri dati, da banca dati, risulta da cercare perché magari 5 anni prima è stato rubato in un'abitazione privata. Quindi non è detto che il venditore sia in malafede. Come in tutti i casi, ci sono venditori in buona fede e venditori in malafede.
In un'ipotesi di tutto legale, il bene potrebbe essere già seguito da una sua certificazione da voi fatta.
No, noi non rilasciamo nessuna certificazione. Noi facciamo, come ha visto, noi facciamo prevalentemente tre tipi di attività: preventiva, investigativa, repressiva e addestrativa. Quindi al supporto delle polizie estere. Noi non facciamo certificazioni, non ne abbiamo neanche la competenza, non è una scelta.
Quindi potrebbero essere dei beni a voi sconosciuti, anche se sono quelli dati.
Quello che le dicevo prima nella prima fase, che la banca dati per noi è il nostro faro. Cioè, se lei acquista un quadro in asta, ok, e non è denunciato rubato, facciamo un esempio, e non è falso, perché è sottoposto alle verifiche da parte dell'archivio fondazione di competenza o dello storico dell'arte di competenza, non viene dichiarato falso, quel quadro non ha nessun profilo di illecità. Cioè, il quadro dovrebbe avere, per norma, la certificazione di autentica, cioè uno storico dell'arte o una fondazione, un archivio a seconda dei casi, che ha certificato che quell'opera è autentica. Quindi i requisiti devono essere due: l'autenticità dell'opera, quindi la sua non falsità, e la provenienza lecita, o meglio, la non provenienza da un delitto. Quando ci sono questi due requisiti, salvo che non venga venduto all'estero, per cui la soprintendenza deve esprimersi se può lasciare il territorio nazionale per i motivi che ho detto all'inizio dell'incontro, può essere tranquillamente alienato, quindi venduto. Forse non ho risposto alla domanda, ma perché non ho capito forse bene la criticità che lei poneva.
No, pensavo che tutto quanto viene già venduto legalmente.
Sì, cioè se lei va lì lo compro, sono già sicuro che è tutto a posto? No. Infatti quello che noi consigliamo, prima di procedere all'acquisto, soprattutto di un dipinto comunque in generale, ma anche di archeologia, è di dotarsi di documentazione fotografica che può lasciare anche il venditore. Sottoporla a noi per quanto riguarda gli aspetti di provenienza illecita. E noi le diciamo formalmente, con una dichiarazione in quel caso, che non è censito nella banca dati. Quindi lei può essere certo che a quella data quel bene non risulta, ad esempio, rubato. Poi c'è il secondo aspetto, che quel bene sia autentico. Questo non lo possiamo certificare noi, quindi deve andare o presso l'archivio fondazione o rivolgersi a uno storico dell'arte che rilascia una certificazione. Perché anche le certificazioni di autenticità che sono, di cui i dipinti o le opere sono dotati, non è detto che siano autentiche, perché falsificano anche le certificazioni che dovrebbero attestare l'autenticità del bene. Grazie.
E do appuntamento invece a tutti il 23 febbraio a Palazzo Leone da Perego, la dottoressa Noigora, ritorniamo con i reperti archeologici, Tutankhamon e oltre, grandi scoperte e misteri svelati dell'antico Egitto. Grazie mille e buona serata.
www.redigio.it E la storia continua.